Buongiorno e benvenuti alla 14ª lezione del corso di studi strategici. Abbiamo cominciato a parlare delle azioni della strategia. Azioni della strategia che hanno compreso fino adesso la difensiva e l'offensiva e comprendono una terza forma di azione che è la manovra. La manovra è sempre stata studiata fin dall'epoca dei cinesi. Infatti cominciamo con una lunga citazione di Sun Bin che ci dà già il panorama, pensate, 2400 anni fa, di quello che è la manovra. In guerra vi sono quattro vie e cinque movimenti possibili. L'avanti è una via, il dietro è una via, la sinistra è una via, la destra è una via. Andare in avanti è un movimento, arretrare è un movimento, andare a sinistra è un movimento, andare a destra è un movimento, restare in silenzio nella stessa posizione è ugualmente un movimento. Attenzione, questo è un aspetto importante perché ricorda che si può anche decidere di non agire in strategia e l'inazione a volte può essere positiva. Ricordatevi di Quinto Fabio Massimo, il quale dopo la battaglia di Cannae prese il comando dell'esercito di Roma e lui decide di non fare niente. Quindi restare in silenzio nella stessa posizione è ugualmente un movimento. Ovviamente la posizione deve essere una posizione strategica. I migliori devono distruggere le quattro vie e devono essere abili nei cinque movimenti. Per questo, quando essi vanno in avanti, il nemico non li può fermare. Quando indietreggiano, il nemico non può tagliare loro la ritirata. Quando vanno a sinistra e a destra, non possono cadere in precipizi pericolosi. Quando restano in silenzio, nella stessa posizione, non possono essere sorpresi. Ecco, i migliori. Questo vuol dire una cosa molto semplice, che è molto frequente che un'avanzata sia fermata, che una ritirata possa finire con il nemico che le attagli. Quando vanno a sinistra e a destra cadono in precipizi pericolosi se non hanno studiato bene il luogo e così via. Quindi i migliori fanno in modo che per il nemico le quattro vie siano nefaste e i cinque movimenti fonti di disgrazia. I migliori possono costringere il nemico a trascinare le armature per partire lontano in modo precipitoso. Con le armature ovviamente non si cammina molto bene, quindi ci si toglie le armature e si scappa. Possono spingerlo a percorrere un cammino due volte più lungo, a sfiancarsi e a cadere malato senza poter riposarsi, a sopportare la fame e la sete senza poter sostentarsi. Ecco, la manovra può anche funzionare, dice Sun Bin, senza combattimento. E vedremo successivamente come questo concetto è stato elaborato. Poi arriviamo a Musashi. Musashi dice: d'altra parte, qualora fosse lui ad attaccarvi, tentate di circuirlo in qualche modo. Non fermarsi, guerra non è staticità, il combattimento, il confronto è una evoluzione continua, cambiamenti di posizione e compagnia bella. Questo è vero nella strategia militare, ma è altrettanto vero nella strategia economica, soprattutto finanziaria. E Jomini, stiamo arrivando ai tempi nostri. Tuttavia, accade anche che le prospettive dell'impiego solo della forza siano talmente dubbie che si riuscirebbe più facilmente con delle manovre tendenti a sopraffare ed aggirare quella delle due ali che sarà più vicina alla linea di ritirata del nemico. Ecco, questo era uno dei concetti napoleonici. Napoleone diceva: se io sono debole, attacco un'ala e sconvolgo tutto quanto. Quindi sopraffare e aggirare il nemico. Poi c'è Foch. Foch Koch cita uno studioso di strategia, diciamo del XVII secolo, Joly de Mazurois, il quale diceva: la scienza della guerra non consiste solamente nel saper combattere, ma ancor più a evitare il combattimento. Ricordate quello che aveva detto di Sun Bin? A scegliere le proprie posizioni, a dirigere le proprie marce in modo da arrivare al proprio obiettivo senza compromettersi, cioè senza farsi scoprire. Ci si deve decidere a dare battaglia solo quando lo si giudichi indispensabile. Ecco, qui vedete che il concetto di Sun Bin, che la manovra può mettere in difficoltà il nemico anche senza combattimento, viene addirittura ampliato. Tant'è vero che Foch, a questa citazione, dice: differire, temporeggiare, ecco la vecchia formula della guerra senza battaglie che Massenbach, un altro stratega del XVIII secolo, dava come la più alta forma di arte. Quando diceva del principe Enrico: egli seppe attirare a sé la fortuna con delle marce ardite, più fortunato di Cesare Durazzo, più grande di Condea Rocroi, egli riportò come l'immortale Berwick la vittoria senza battaglia. Ecco, quindi Foch mette il dito su quella che era diventata addirittura una mania, che era nata, guarda caso, con le compagnie di Ventura. Le compagnie di Ventura erano piuttosto piccole, anche se di solito ben armate, e il condottiero veniva considerato valido soprattutto quando e se minimizzava le perdite. Quindi già nel XVI secolo si cominciava a cercare la vittoria senza battaglie con la manovra, perché quando uno compagnia di ventura si ritrovava girata, si ritirava, cercava una posizione più sicura, più vicina alle linee di comunicazione, ricordatevi, linee di comunicazione proprie, e quindi avveniva un certo numero di movimenti che spesso non davano luogo a battaglie. E Foch invece dice: guardate che il movimento è la legge della strategia, movimento per cercare le forze, quelle proprie da concentrare e quelle nemiche, movimento per riunirle in battaglia, movimento per eseguire la battaglia. Ecco, quindi la manovra è un qualche cosa che è preliminare a tutte le azioni che culminano nella ricerca della decisione. Clausewitz a sua volta cosa diceva? Lui ha parlato abbastanza a lungo della manovra e merita che ci dilunghiamo un po'. Il manovrare non è in contrapposto con l'attuazione dell'attacco a viva forza, mediante grandi combattimenti. Vedete? Mette da un canto i concetti di Mazurois e di Massenbach, ma piuttosto con ogni attuazione dell'attacco che derivi direttamente dai mezzi di cui il medesimo dispone. Fosse anche un'azione contro le linee di comunicazione nemiche, contro la ritirata, una diversione e così via. Quindi la manovra è effettivamente un mezzo per raggiungere uno scopo. Denominiamo la manovra strategica un gioco d'equilibrio delle forze, giacché non vi è movimento dell'insieme e allora non c'è equilibrio. Quanto più l'insieme è complesso, quanto più spesso il tempo e lo spazio, il primo in singoli momenti, il secondo in singoli punti, entrano in considerazione, tanto maggiore sarà evidentemente il campo del calcolo, cioè il dominio del raziocinio ponderato. Ecco, cosa dice? Dice che la manovra deve essere equilibrata. Perché? Perché le forze che manovrano, sia le forze militari, sia soprattutto le forze finanziarie, nel momento della manovra sono vulnerabili. Proprio durante gli spostamenti da uno schieramento a un altro possono essere colpiti facilmente. E quindi una manovra deve essere oggetto di un calcolo molto accurato. E Clausewitz aggiunge: il più debole deve tenersi maggiormente concentrato e cercare di impedire mediante il movimento i danni che altrimenti gliene deriverebbero. Ecco, questa piccola frase di Clausewitz, guarda caso, fu presa da due strateghi asiatici. Uno è Jap nella guerra di Indocina e l'altro è Mao. Quindi quando si è deboli bisogna stare concentrati, non disperdersi, e impedire i danni che gli deriverebbero a stare fermi, perché se uno sta fermo ed è debole, mediamente busca. Tornando a Foss, Foss dice: chi dice manovra dice, per chi è la testa di un'armata, combinazioni, direzione, impulso. Per la massa, preparazione, flessibilità, attitudine e resistenza alla marcia, superiorità di tiro, senso tattico, sfruttamento del terreno, le sole condizioni che permettano alla combinazione di essere solida, di tener testa qui al nemico con poche forze, mentre egli attacca lì con una superiorità schiacciante. Quindi voi vedete che la manovra significa un certo numero di azioni, e qui Foch parla di combinazioni. Quindi dice: sì, la manovra non è solo di per se stessa un'azione da fare così e basta. La manovra rientra in un certo numero di combinazioni che sono importanti. Io manovro qui mentre il nemico attacca lì e così via. Più recentemente Courtauld Garry e Poirier ci hanno messo del loro. Cominciamo con Courtauld Garry. La manovra è definita oggi come la combinazione di azioni pianificate, vedete il termine combinazione, nello spazio e nel tempo, condotte in un ambiente particolare e capace di contribuire a conseguire l'obiettivo fissato nel quadro della missione. Quindi la manovra non è solo un espediente tattico di per sé stesso, ma è una serie di movimenti, una combinazione di movimenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi. Poirier aggiunge: manovrare significa qui concepire dei sistemi di forze, di mezzi e di operazioni associate, impiego, e scegliere le loro combinazioni successive nello sviluppo dell'azione in mezzo a tutte le varietà concepibili e capaci di produrre, malgrado tutti gli ostacoli inerenti alla dialettica conflittuale, gli effetti elementari la cui risultante dovrebbe identificarsi con il fine del progetto politico. Ecco, a parte il linguaggio un pochettino intricato e una frase piuttosto involuta, cosa dice? Primo, la manovra ha un grande nemico interno, che è l'attrito. Ricordate l'attrito? Quando io mi muovo sono soggetto all'attrito. Problemi di organizzazione, problemi imprevisti meteorologici e compagnia bella. Quindi, ostacoli. E poi, devo fare tutto quello che ho previsto, sempre per identificarmi con il fine del progetto politico. E aggiunge Poirier: invece di affrontare il nemico frontalmente, la manovra mira ad agire sui suoi punti deboli. Ecco, agire sui punti deboli del nemico è proprio lo scopo della manovra. Voi avete visto perché questa azione nel tempo è stata sempre lodata dagli studiosi di strategia. MacGregor più recentemente dice: MacArthur, il generale che comandava le Filippine, poi riconquistò le Filippine, poi comandò in Corea e poi fu rimosso da Truman, MacArthur insisteva che una futura guerra sarebbe stata una di movimento e di manovra, in cui il dominio dell'aria sulle forze terrestri attaccanti avrebbe conferito un vantaggio decisivo per la parte che l'avrebbe conseguito. e MacGregor continua, nella guerra di manovra l'obiettivo è quello di guadagnare un vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio che ponga il nemico in un tale svantaggio che egli sia costretto ad arrendersi o a essere distrutto. Ecco qua. Quindi, voi vedete che la manovra deve essere sempre coerente con il fine e con gli obiettivi che ci si prefigge. Ma non solo. Una manovra è valida se consente di guadagnare un vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio. Quindi voi vedete perché gli antichi dicevano sì, la manovra può anche essere un sostituto della battaglia. Questo è vero, ma è vero entro certi limiti. Le forze armate, qui è sempre MacGregor che parla, le forze armate eseguono una manovra dominante quando esse sfruttano con successo la tecnologia, l'organizzazione, l'addestramento e la leadership per conseguire una potenza di combattimento qualitativamente superiore, insieme a drammatici vantaggi di posizione nel tempo e nello spazio che non possono essere battuti dalle contromisure del nemico. Ecco, la Marina americana pochi anni fa ha tirato fuori la strategia marittima del XXI secolo e ha cominciato a parlare di un aspetto importante, il cosiddetto sea basing. Sea basing significa usare il mare come base, quindi una base mobile. Il sea basing è una parte della manovra operativa, fondamentale per il successo militare. Guardando al futuro, il raggio esteso delle armi e dei sensori collegati in rete aumenterà in modo tremendo l'impatto delle forze navali nelle campagne interforze. Faremo ciò sfruttando la più grande area di manovra esistente sulla faccia della Terra, il mare. Ecco, voi vedete che il cosiddetto sea basing significa mettere le forze in mare, muoverle in maniera tale che il nemico ne perda il controllo e quindi effettuare la manovra. E il sea basing serve come un basamento dal quale i fuochi offensivi e difensivi sono proiettati, dato che l'accesso da parte del nemico alle armi di distruzione di massa cresce e la disponibilità di basi oltremare declina, è obbligatorio sia militarmente sia politicamente ridurre la vulnerabilità delle forze americane mediante un uso allargato di basi marine sicure, mobili e collegate in rete. Il sea basing accelera lo spiegamento nelle spedizioni oltremare e le tempistiche di impiego, preposizionando equipaggiamenti e rifornimenti vitali in teatro, preparando gli Stati Uniti a intraprendere azioni agili e decisivi durante le crisi. Quindi voi vedete gli aspetti del sea basing. Il termine non è scelto proprio bene bene bene, siamo franchi, però non c'è dubbio che le forze anfibie, tanto per fare un esempio, ma anche le forze terrestri trasportate via mare, insieme alle capacità di fuoco di cui dispongono le navi e alla protezione fornita dalle navi stesse a queste forze, consente una capacità di manovra che non è poco. Bene. Ricordiamoci però che se è vero come è vero che la manovra è un insieme coerente di movimenti, la manovra è pericolosa. Pericolosa perché durante la manovra c'è un lungo transitorio, questo su specie su terra e soprattutto in campo finanziario, in cui si può essere attaccati. E si può essere attaccati nel momento in cui non si ha assunto un schieramento, una posizione che ci consenta di prevalere. Certo, la prospettiva che c'è dietro la manovra e che rende la manovra così allettante è proprio quella di guadagnare un vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio. Ricordatevi il termine vantaggio di posizione. Il termine vantaggio di posizione è essenziale sia in campo militare sia in campo finanziario. Il mare. Il mare è uno spazio di manovra notevole. Il mare è sempre stato uno spazio di manovra. Manovre che talvolta sono andate a buon fine, talvolta invece non sono riuscite a ottenere lo scopo. Per questo si fa una differenza fra la manovra tout court e quella che si chiama la manovra dominante, quella che consente di ottenere appunto questo vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio. Ma ricordatevi che il vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio non serve a niente se tutta questa serie di sforzi che facciamo con la manovra, superando gli attriti, superando quindi gli imprevisti, rischiando di essere colpiti mentre ci stiamo spostando, non serve a niente se la manovra non è orientata, finalizzata a conseguire gli obiettivi e attraverso gli obiettivi il fine della politica. Bene. Quindi la manovra è un modo per decidere l'esito di un conflitto. Se ben diretta ottiene il risultato sperato, per far combattere l'avversario in una situazione più difficile rispetto alla nostra. Ecco. Quindi voi vedete che nella manovra entra in campo l'arte, la componente artistica della strategia. E parlando di componente artistica della strategia, merita citare Napoleone. Il giovane Napoleone del 1796, che aveva preso un'armata di giovani entusiasti, ma vestiti di stracci e spesso senza scarpe, con pochissime munizioni e quasi niente viveri, il quale entrò in Italia, gli austriaci dissero questi straccioni che dovevano, e invece di attaccare gli austriaci attaccava le loro linee di comunicazione. Avete sentito che nelle varie citazioni c'è l'attacco alle linee di comunicazione. Bene, perché riusciva a manovrare meglio degli austriaci? Riusciva a manovrare meglio degli austriaci, guarda caso, perché i suoi soldati, avendo poche munizioni e ancor meno viveri, erano più leggeri, quindi più veloci e quindi potevano camminare. Ricorderete quello che già i cinesi dicevano della fatica della marcia, la fatica dei movimenti. La più grande manovra che ci riporta la storia è la grande manovra del cosiddetto piano Schlieffen all'inizio della Prima Guerra Mondiale, dove 6 armate si mossero attraverso il Belgio per invadere la Francia. E se voi leggete un bellissimo libro di Barbara Tuchman, I cannoni di agosto, che parla appunto del periodo iniziale della guerra, si racconta che i tedeschi riuscirono a fare 50 km al giorno. 50 km al giorno, che era un record assoluto, in passato si parlava di 20-30 km al massimo, per non arrivare spossati, no? Come diceva Subin, così il nemico ad arrivare stanco al luogo della battaglia. Prima però si era molto più prudenti, non si cercava di spingere le marce così in avanti e con tale velocità nel tempo. È chiaro che i tedeschi riuscivano a fare 50 km al giorno perché avevano dietro tutto un complesso sistema logistico che li assisteva durante la marcia. Bene, cosa fece il maresciallo von Moltke. Il maresciallo von Moltke, il nipote ovviamente, a un certo punto si accorse che le forze non bastavano. Le forze non bastavano, quindi ridusse gli obiettivi della manovra, anziché cercare di aggirare Parigi, puntò a nord di Parigi stesso. Facendo così, cambiando gli obiettivi della manovra, ottenne il risultato di scompaginare le forze. I francesi si infilarono nei buchi che si erano creati proprio per questo cambio di obiettivo e bloccarono l'esercito tedesco. Quindi voi vedete che la manovra è qualche cosa che ha tre aspetti. Primo, richiede una organizzazione estremamente complessa ed estremamente accurata e una capacità di calcolo e di condotta, di direzione che non è da poco. Secondo, è rischioso, perché quando io mi muovo sono più vulnerabile che non quando io sto nella posizione che ho scelto. Però la manovra serve. Serve a tutti, serve a chi è più forte per acquisire la posizione dominante nello spazio e nel tempo, il cosiddetto vantaggio posizionale nello spazio e nel tempo. Serve al più debole, soprattutto per combattere sottraendosi alla morsa dell'avversario. Per chiudere la manovra, ricordiamoci che stiamo ritornando alle forze armate professionali. Quindi la manovra sta ridiventando anche un mezzo per evitare il combattimento. Questo ovviamente può debordare in un vizio, nel vizio delle compagnie di ventura che si muovevano a destra e a sinistra per l'Italia, saccheggiando i villaggi ed evitando di combattere le une contro le altre, perdendo quindi di finalità. Quindi manovra estremamente finalizzata, comporta un grande sforzo organizzativo, richiede una grossa abilità, perché il momento della manovra è il momento più critico che ci sia. Tutto questo sul mare è un po' attenuato. Essendo un po' attenuato sul mare, ha indotto gli strateghi, soprattutto di scuola anglosassone, ma anche i francesi, a vedere il sea basing come una soluzione alla manovra. Perché? Perché il mare consente l'aggiramento, il mare consente di sbarcare in posizioni non ben guardate dall'avversario. Ricorderete lo sfruttamento delle zone di interfaccia. E così, tanto per chiudere, ricordiamoci che durante la prima guerra mondiale, mentre gli anglo-australiani con l'aiuto dei francesi tentarono lo sbarco di Gallipoli senza successo, perché guarda caso sbarcarono in un punto forte dell'avversario, gli austriaci avevano preparato un bel piano, va bene, qualora gli italiani non si fossero fermati sul Piave, per sbarcare alle loro spalle aggirando, resistendo sul Piave e mantenendo Venezia. L'Italia mantenne la capacità di controllare l'Alto Adriatico impedendo queste manovre. Avendo parlato a lungo della manovra, dobbiamo parlare di un'altra azione che è altrettanto importante ed è ancora più difficile e pericolosa, la cosiddetta diversione. Un sistema indiretto di copertura è poi costituito da operazioni diversive, le quali, disorientando il nemico, gli rendono più difficile di comprendere i nostri intendimenti. Per cos'è la diversione? La diversione è di attaccare un obiettivo secondario, facendo finta che sia il nostro obiettivo primario, in modo che il nemico sposti il grosso delle sue forze, sguarnendo quello che in realtà è l'obiettivo che attaccheremo successivamente. Quindi distrarre l'attenzione del nemico. Voi vedete che cosa sta venendo fuori? L'inganno. Ecco. E Giomini diceva: attenzione, non è così semplice. Considero come diversioni quelle imprese secondarie condotte lontano dalla zona principale delle operazioni, all'estremità di un teatro di guerra e sul cui contributo si abbia la follia, pensate, si abbia la follia di calcolare il successo di una campagna. Tali diversioni non sono utili che in due casi. Primo, quello in cui il corpo, l'armata, che vi sia impiegato si trovi a causa della sua lontananza nell'impossibilità di essere messo in azione altrove, oppure quando esso sia lanciato su di un punto in cui esso troverà un grande appoggio tra le popolazioni. Giovanni, parlando di appoggio alle popolazioni, si riferì ovviamente ai tentativi che fece la Francia di invadere l'Irlanda per mettere in difficoltà la Gran Bretagna. Voi ricorderete che l'Irlanda fu conquistata nel 1600 dalla Gran Bretagna e, essendo un paese cattolico, chiese più e più volte aiuto alla Francia. La Francia fece varie spedizioni proprio per questo, contando proprio sull'appoggio delle popolazioni. E Machiavelli sulla diversione dice qualcosa di un po' più equilibrato rispetto allo scetticismo di Jomini. Alcuni capitani, essendo assaltati, non hanno voluto ire a trovare il nemico, ma sono iti a assalire il paese suo e costretto a tornare a difendere la casa sua, il che molte volte è riuscito bene, perché i tuoi soldati cominciano a vincere e a empirsi di preda di confidenza, quelli del nemico si sbigottiscono, parendo loro da vincitori diventare perditori, in modo che a chi ha fatto questa diversione molte volte è riuscito bene. Ecco, Machiavelli ci mette in guardia su un aspetto. La diversione funziona non solo se facciamo credere che quello è il nostro obiettivo principale, ma anche e soprattutto quando l'obiettivo che noi scegliamo per la diversione è un obiettivo sensibile, cioè fa male al nemico. Va bene? Tant'è vero che Clausewitz aggiunge: con la parola diversione si intende nell'uso comune un'azione contro il territorio avversario che valga a distogliere forze del nemico dal fronte principale. Avete visto? È facile comprendere che le diversioni possono essere utili, ma certo è che non sempre lo sono e che anzi talvolta riescono dannose. E aggiunge: le scorrerie in territorio avversario, allo scopo di rappresaglia o di distruzione, sono più normalmente in connessione con lo scopo di una diversione propriamente detta. Quindi voi vedete che ci sono un certo numero di aspetti. Il primo è questo: una diversione deve essere condotta contro un bersaglio significativo. Va bene? E l'esempio di bersaglio poco significativo ci è dato da un'azione giapponese, un tentativo giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. I giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale attaccarono le isole Aleutine, quelle poste vicino all'Alaska, due isolette dove non ci stava nessuno, se non pochi pescatori, nel tentativo di sviare l'attenzione degli americani dal loro obiettivo principale, che era guerra a caso all'isola di Midway. Gli americani non ci cascarono e effettivamente sconfissero i giapponesi. Abbiamo già parlato del blocco della interdizione, no? E della interdizione. Bene, questo è un aspetto che è venuto fuori recentemente con le decisioni dell'ONU, parliamo degli anni 1990, con le decisioni dell'ONU, in cui si dice questo: interdire gli sviluppi e il successo delle azioni avversarie costituenti pericoli o minacce aperte. Il blocco navale, che abbiamo già visto, comprende due aspetti. Primo, il blocco distante. Secondo, il blocco ravvicinato o serrato. Nel passato si faceva solo il blocco ravvicinato, le navi si ponevano davanti a un porto dove c'era la flotta avversaria, dove c'erano dei mercantili avversari, e impediva loro di uscire. Col tempo questo non è stato più possibile, l'avvento dei sommergibili, l'avvento delle mine, l'avvento delle armi moderne, l'avvento dei missili costieri più recentemente, ha creato delle situazioni per cui il blocco dell'avvicinato non può essere mantenuto. Quindi cosa è stato fatto? È stata fatta una cosa molto più semplice, il blocco attraverso dei punti sensibili. Il blocco alla ex Jugoslavia non è stato fatto lungo le coste della Dalmazia, ma è stato fatto, guarda caso, nel canale di Otranto. Grazie a Dio nel mare ci sono sempre i passaggi obbligati che consentono di fare il blocco nella maniera migliore, senza esporsi a dei rischi eccessivi. Durante la prima e la seconda guerra mondiale, le linee di blocco inglesi furono poste molto più lontano, addirittura all'uscita del mare del nord. E questo costrinse nella prima guerra mondiale la Germania alla fame. Nella seconda guerra mondiale costrinse la Germania a occupare la Norvegia proprio per evitare questo blocco. E adesso ne passiamo a due forme di intervento che sono estremamente significative. Queste due forme di intervento sono semplici, facili da capire, ma richiedono un minimo di concentrazione. Perché? Perché l'intervento, fra tutte le guerre che uno Stato possa intraprendere, la più conveniente, la più vantaggiosa per lui, è certamente la guerra di intervento in una lotta già ingaggiata. La causa sarà facile da comprendere. Uno Stato che interviene in tal modo mette sulla bilancia tutto il peso della sua potenza in comune con la potenza per la quale esso interviene. Esso rientra quando vuole e quando il momento è più opportuno per dare un'azione decisiva ai mezzi che esso riporta. Però, quando si interviene con un contingente mediocre per effetto di trattati stipulati, non si è altro che un accessorio e le operazioni sono dirette dalla potenza principale. Quando si interviene in una coalizione e con un'armata imponente, il caso è differente. Naturalmente non è sempre facile come sembra. Tutto dipende dall'ammontare della potenza di combattimento gettata dalla lotta e soprattutto dal momento che viene scelto. La parola intervento è una parola molto popolare nel giornalismo di oggi, anche perché la parola invasione è politically incorrect. Qui si dice intervento in qualsiasi situazione. L'intervento invece è l'intervento in una lotta già ingaggiata. Due potenze si stanno combattendo, la terza interviene. Pensate agli Stati Uniti che sono intervenuti sia nella prima sia nella seconda guerra mondiale. Perché l'intervento abbia successo, però ci sono delle condizioni ben precise. Prima condizione, entrare nella lotta con qualcosa, con delle forze significative. Bene. Seconda condizione, scegliere il momento opportuno. Volete avere un esempio di un intervento sbagliato? Quello della Romania durante la Prima Guerra Mondiale. La Romania, paese non militarmente fortissimo, scelse nel 1916 di entrare in guerra accanto all'intesa. 1916, che fu l'anno di crisi peggiore per gli alleati, soprattutto quelli anglo-francesi, che a Verdun avevano esaurito quasi tutte le loro forze residue. Bene, quindi il momento era sbagliato e la quantità di forze che venivano messe in campo non era significativo, tant'è vero che i tedeschi e gli austriaci presero un'armata a testa, invasero da due direzioni la Romania e ne conquistarono il 90%. Non si addentrarono nella zona del delta del Danubio perché non gli conveniva, perché lo sforzo sarebbe stato immane, però in pratica si papparono la Romania con i pozzi di petrolio e i campi di grano, praticamente allungando la guerra di un anno. Quindi un intervento può essere controproducente e ricordatevi che in una coalizione se si interviene con un contingente mediocre non si è altro che un accessorio. Noi italiani che facciamo una strategia partecipativa nell'ambito della NATO e nell'ambito dell'Unione Europea abbiamo imparato questa lezione. Se si partecipa a un'operazione multinazionale bisogna parteciparci con delle forze significative, altrimenti queste forze saranno usate dagli avversari come piace a loro e ovviamente finiranno per fare i cosiddetti lavori che nessuno vuole fare. L'invasione invece, anche se è un termine molto poco corretto, è un altro aspetto. Vi sono due specie di invasione ben differenti: quelle che si intraprendono contro delle potenze limitrofe, qui è Giomini che parla, e quelle che sono portate lontano attraversando vaste contrade, le cui popolazioni siano più o meno neutrali, dubbiose oppure ostili. Ecco, l'invasione è l'ingresso in un paese dove la gente non ti è favorevole. Neutrali, dubbiosi, ostili. Ovviamente maggiore la distanza, maggiore la difficoltà di operare, come diceva Mahan. Però c'è un altro aspetto che ha reso l'invasione un termine da evitare, è il fine dell'invasione. Come diceva Jomini, la guerra d'invasione senza motivi plausibili è un attentato contro l'umanità. È un'azione alla Gengis Khan, ma quando essa può essere giustificata da un grande interesse e da un motivo lodevole, essa è suscettibile di scuse, se non addirittura di approvazione. Quindi, per definizione, un'invasione ha luogo quando una parte significativa della popolazione nel paese da invadere è ancora leale al suo attuale governo, e ci si può attendere che essa mantenga la sua lealtà anche dopo. Invadere è solo il primo atto, bene, conservare il guadagno ottenuto con l'invasione è tutta un'altra storia. Non a caso Clausewitz cosa diceva? L'invasione è l'occupazione di province nemiche senza intendimento di conservarle, ma allo scopo di trarne contribuzioni di guerra o anche di devastarle. Ecco, ora, se uno invade un paese, la devastazione non si fa. Quando noi occidentali abbiamo operato durante la Seconda Guerra Mondiale invadendo un paese, abbiamo fatto attenzione a non sollevare la popolazione contro di noi. Va bene. E comunque, ricordiamoci sempre che l'invasione, già nell'Ottocento, all'epoca di Jomini, quindi parliamo del 1830, era considerata un'azione riprovevole e quantomeno dubbia. Oggi, con l'ONU che supervede i conflitti e cerca di contenerli, l'invasione è, come diceva Jomini, un'operazione alla Gengis Khan. Non è un caso che l'invasione finisce in distruzione. Grazie.